Ciao a tutti, questo è un nuovo episodio. Io sono con Marta che è appena arrivata da pochissimi giorni qui in Basilicata per rimanere un anno intero qui con noi e adesso vi raccontiamo la sua storia.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a Grateful Monday, un nuovo episodio. Io sono con Marta. Ciao Marta.
Ciao.
Marta da Vicenza.
Sentirete il mio bellissimo accento veneto.
Che perderà. A forza di pane e salame, lei lo perderà. E a forza di rascatieli di mia mamma la domenica, lei perderà.
Perderò anche la linea. Questo è certo.
Comunque abbiamo vietato alla Batia di fare la polenta, l'abbiamo messo come patto.
E che non rispetteremo.
Che rispetterete, assolutamente. È vietato in Basilicata fare queste cose. Vi caccio.
Ma io l'ho già fatto, è che Ale non c'era.
No, non si può fare, te lo devi confessare. E adesso vi raccontiamo, o almeno proviamo insieme a raccontare la storia di Marta, del perché si trova qui, perché ha deciso di vivere un anno qui alla Baita. E come ci è arrivata a fare una cosa del genere, perché sembra che uno si alza la mattina e dice: no, che figata! Poi la parola baita è una parola che ha coniato mio marito, ma è una parola molto romantica, una visione molto idealistica del soggetto, ecco. È una casa vecchia di mia nonna che noi abbiamo sistemato alla meglio facendo anche un po' di pasticci, che adesso un muratore a caro prezzo ci aggiusterà i nostri guai che abbiamo fatto. E vicino ad altre casette che sono tutte piccolissime, sono tutte una stanza, dove che erano alcune, che ne so, la cucina di mia nonna, che è quella dove siamo noi, poi ci sta la stalla, che è la casa dello zio famoso, poi ci stanno i magazzini, poi ci sta la camera da letto, sono tutte casette, ma in realtà sono una vicino all'altra. E durante quest'ora et labora, che inizierà domani perché stiamo registrando sabato, durante quest'ora et labora una delle attività principali sarà svuotare la casa di mia zia, che con molta generosità ci mette a disposizione per ospitare Marta, una grandissima casa di 15 metri quadrati. 15 metri quadrati, dove su una parete c'è la porta, su un'altra parete c'è il camino, sull'altra parete c'è la finestra e su un'altra parete c'è una porta. Quindi non si sa tu dove lo metti il letto, però
al centro
della stanza. Però noi abbiamo questi 15 metri quadrati per te, dove morirai di freddo, tante cose, però ce l'hai.
Però già ce questo l'hai. È un successone.
Allora dai, prova a raccontare chi sei.
Allora, io sono Marta. E vengo da Vicenza, dal profondo nord, e sì, diciamo che scegliere di venire in Basilicata non è che sia proprio la prima cosa che pensi la mattina quando ti svegli, diciamo. Ma che
su questo avrei tanti dubbi, un sacco di gente pensa una cosa del genere, però vabbè, a te non ti era venuto in mente, parla per te, dai.
A me non era proprio venuto in mente. E io ho conosciuto Francesco e Alessandra proprio con Ora et Labora di aprile, Ora et Labora 1 del lontano aprile 2022.
Cioè un anno e mezzo fa, sembra 10 anni fa.
Invece. E li conoscevo da poco, seguivo un po' i podcast, Instagram, e suggerito da una mia amica che in un momento di crisi esistenziale sulla mia vita, lei mi disse: dai, provo ad ascoltare perché fanno dei video interessanti, nuclei di morte.
Stavi messa male?
Esatto, stavo proprio così, ma non lo sapevo, stavo messa male ma non lo sapevo, questa è la cosa più bella. E un giorno così sento che loro sponsorizzano questo Ora et Labora, dico vabbè, io mando una mail, poi figurati. Non mi cagherà nessuno, perché tanto. E invece mi sono trovata in Basilicata, in tenda, per una settimana, senza l'acqua calda. a preparare da mangiare per 25 persone. Io non avevo mai preparato da mangiare per così tanta gente, però...
Però tu al telefono, dopo tutti che mi hanno, dopo tante telefonate che mi hanno detto io faccio muratore, io sono scout, io faccio l'architetto, io faccio l'azienda agricola, io questo... Dalla tua telefonata dico, ma uno normale che non sa fare una mazza come me ci sarà? Dopo... Mi capita dal tuo telefono e tu dici, ma io potrei stare in cucina, perché avevi detto che cucinavi dove? Alla Caritas, che facevi?
Ma sì, avrò cucinato un paio di volte per i gruppi giovanissimi, ma...
Pensavo che tutti i sabati e domeniche andavi a cucinare alla Caritas. Comunque, no, andate in cucina, scelta peggiore non poteva essere, perché ci ha fatto mangiare una settimana senza sale e olio, e
allora,
noi ormai...
Mangiato tutti benissimo, sono sì. Sopravvissuti, tutti andavano in bagno, questa era una cosa importante perché...
Sì, è un problema, ora ti elabora questa cosa.
Quindi...
Ho comprato 12 casse di frutta e verdure, hai sentito la telefonata di un minuto fa.
Quindi mi sono trovata lì e è stata un'esperienza che mi ha cambiato particolarmente la vita, nel senso che ho visto un modo nuovo di vivere la fede nella quotidianità con cose molto semplici, senza 200.000 messe, preghiere, rosari, fai questo, fai quello, fai il... un modo molto semplice di viverla proprio nella quotidianità, e sull'esempio di una famiglia che la viveva a modo loro, con i loro momenti sì, momenti no, discussioni, però... si sentiva proprio che c'era, eravamo 25 più uno, c'era uno in più che era sempre presente con noi e
che non era Rebecca,
no, che ci ha davvero accompagnato in questa settimana, e direi non solo, perché poi la sensazione che abbiamo avuto tutti noi dopo Retrabora 1 è stata proprio che c'era qualcosa che ci univa, che andava al di là dell'amicizia, delle belle relazioni umane, era qualcosa di più profondo che non sapevamo neanche spiegarci, ma che di fatto ci ha tenuti uniti davvero fino anche adesso, insomma, ci troviamo, ci sentiamo, ci chiamiamo, vogliamo stare insieme il più possibile, nonostante...
Tutte le ferie sono per vedersi fra di voi e fra di noi.
Esatto, anche se siamo sparsi in giro per tutta l'Italia e non solo.
E poi in un anno e mezzo sono successi matrimoni, chi si è fidanzato, chi si è lasciato, chi si sta sposando, chi non si capisce, chi ha trovato lavoro, chi ha lasciato il lavoro, chi lavora solo 8 ore e non lavora più 12 ore al giorno, chi ha lasciato l'università, è andata a raccogliere le fragole, poi è ritornata all'università e adesso insegna a scuola, ciao Paolo, chi, insomma, veramente sembra un'eternità, perché ne sono successe di ogni... C'è 2 matrimoni fino adesso di Oret Labora 1.
Perché...
Tanta, 2 matrimoni più Josefina e Tim che avevano già cioè che già sapevamo che si dovevano sposare. Quindi 3 sposati, madonna.
Su 20 persone.
Che non è che sono i risultati, è che quelli che erano fidanzati, che già erano in cammino, si sono sposati pure. Quindi abbiamo partecipato di cose molto grandi. Abbiamo condiviso cose molto grandi e ce l'avamo tutti.
Tutti, sì.
Vabbè, noi al matrimonio di Miriam e Pietro purtroppo io ero azzoppata, però in Albania ce l'avamo tutti, mancavano 2 o 3, e da Giulia e Laura ce l'avamo tutti.
Tutti, tutti.
No, vabbè, grande.
Sì, quindi questa relazione è stata il primo grande dono forse che abbiamo ricevuto tutti quanti da questo Retrabora, motivo per cui io e anche qualcun altro ci siamo detti, beh, perché non andare anche al 2, visto che Ale e Francesco avevano bisogno di una mano, insomma c'erano varie cose da gestire, noi avevamo già fatto l'esperienza, quindi potevamo un po' contribuire all'organizzazione e essere anche presenti, insomma. E quindi ho fatto anche la seconda esperienza, che è stata molto bella anche quella, ovviamente diversa dalla prima per me perché era una seconda esperienza. Poi dopo quello ho detto, boh, adesso basta, siamo a posto, abbiamo fatto tutto quanto, adesso vado avanti per conto mio, faccio le mie cose. se non che arriva la proposta del ritiro invernale che abbiamo fatto a Lago Negro, dedicato proprio a chi aveva fatto Ora et Labora 1 e 2. E allora ho detto, beh, però non si può mancare a questo, perché si conclude un percorso che abbiamo iniziato tutti insieme, insomma una cosa bella, anche perché lì finalmente si trattava di non solo lavorare, si lavorava molto meno, si stava più sulla Bibbia, sulla parola, scrutazio, catechesi, quindi era molto più intenso anche in varie forme, c'era tanta carne al fuoco, ecco. E quindi ho detto, vabbè, vado, però questo è l'ultimo, poi basta. E tra l'altro sono partita che non ero neanche così convinta di voler scendere, proprio mi dicevo, ma cosa stai facendo?
Cioè, in Basilica, ancora torno in Basilica, cioè, ma che c'hai trovato là?
E però ho detto, vabbè, andiamo a vedere cosa c'hanno da dire stavolta. E in realtà non c'è due senza tre, insomma, stavolta è stata quella forse più decisiva per me, perché sono andata proprio a fondo di cose grosse, di cose mie personali, perché sicuramente lavorare e la stanchezza che c'è durante gli Ora et Labora ti aiuta a scendere in profondità, però per me forse era più funzionale qualcosa di più intensivo. Io ho bisogno delle cose
mazzate più profonde. Però dai, scusa, però no, del vero, noi non abbiamo dato nessuna mazzata, proprio la parola di Dio te l'ha data.
Sì,
perché
sì,
cioè sti ritiri non sono così cattivi.
No.
Cioè Ora et Labora è cattivo fisicamente,
sì.
Devi lavorare, cioè proprio abbiamo proprio pensato, soprattutto stavolta, col memory di altre volte, di lavorare più possibile, cioè di ammazzarli più possibile. Cioè di far fare solo lavori pesanti. Con tutte,
sì,
le cose che c'è da fare, solo quelli che ti distruggono, perché abbiamo visto che se non ti distruggi non funziona tantissimo. Invece l'altro ritiro è sulla parola, facciamo un insegnamento, ma così, cioè introduciamo un argomento che secondo noi è importante da toccare, però è la parola che ti
sì,
cioè non siamo cattivi, poi
no,
lì,
no,
lì
no,
siamo bravi.
No, 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 è proprio
il Padre Eterno.
È che poi il Padre Eterno, quando tu, cioè, dai
non
una,
sembra
dai
che
due,
siamo cattivi.
No, no, però dai una, dai due, quando ti trovi alla terza, lui dice, ma adesso basta, cioè, te l'ho detto una, due, adesso cammini. E lì...
E che, tu il secondo giorno, il primo, non mi ricordo, già piangevi disperata.
Sì, 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 sì.
Cioè, eri già ammazzata, proprio cotta e ammazzata.
È perché lì inizi a parlare della famiglia, del tuo lavoro, delle cose, iniziano a venire fuori cose grosse. Lì per me è stato un momento sia di... consapevolezza e di vedere proprio faccia a faccia alcune cose sulla mia famiglia, non necessariamente drammi esistenziali, perché io appunto fino a quel momento, e comunque ancora lo ripetevo ad Alessandra, dicevo sì, vabbè, però io insomma ho una bella famiglia con tre fratelli, ci vogliamo bene, i miei mi vogliono bene, nonni, zii, tutto apparentemente molto bello, dico, cioè, cosa devo lamentarmi, anzi, devo star zitta, buona, perché ho avuto tutto. E invece lì poi ti trovi faccia a faccia con certe cose che solo lì capisci davvero che peso hanno avuto sulla tua infanzia, su quello che sei adesso, e ho sentito la necessità poi di fare pace anche con alcune cose, con alcune persone. E poi mi sono interrogata molto sul lavoro che stavo facendo, perché sentivo che mi consumava molte energie e io in realtà volevo spendere le mie energie per fare altro.
Ma che lavoro facevi? Per curiosità te lo chiedo.
Sì. Allora, io sono assistente sociale e lavoravo in un comune vicino casa, e tempo pieno tutti i giorni, pomeriggi vari, e bombardata da 200.000 richieste, 200.000 persone, dove tu hai un tot di ore e devi condensare tutto. Quindi il mio desiderio per il lavoro che faccio è quello di mettermi a disposizione per le persone e dedicarci del tempo, ma il tempo non ce l'hai. Quindi hai moltissime richieste a cui tu devi trovare una soluzione, una risposta in qualche modo, ma non puoi dedicarci il tempo che è necessario per conoscere davvero una persona, per entrare in intimità, perché la persona possa fidarsi di te. E...
cioè per lavorarci veramente, risolvere il problema
all'origine,
all'origine, invece di dare un aiuto in quel momento.
Esatto.
Cioè non rispondere al bisogno, ma rispondere semplicemente all'emergenza.
Esatto. Ed è purtroppo una modalità lavorativa che si riscontra in diversi ambiti, è un problema pubblico dello Stato e vabbè, sappiamo che è così. Quindi lì mi sono interrogata molto su cosa stessi facendo, se volevo ancora continuare.
Cioè, riassumo, il tuo lavoro andava bene, cioè ti trovavi benissimo, sì, però la modalità del lavoro in sé...
non era quella che io volevo.
Non era di sostanza fino in fondo, cioè non era utile fino alla risoluzione del vero problema.
Esatto, non, sentivo che non era quello per cui avevo studiato, per cui avevo messo tanto impegno, che era quello che mi aveva spinto anche a scegliere quel lavoro lì.
Cioè aiutare le persone a risolvere i loro problemi, invece questo era più, se possiamo dire una parola, correggimi, più assistenzialismo.
Esatto.
Che invece fa l'assistente sociale che accompagna un caso e cerca di risolvere le dinamiche alla base.
Certo. E quindi mi sono messa molto in discussione su questa cosa qui e poi c'era una voce dentro di me che diceva no ma tu... devi pensare al regno di Dio prima e dopo tutto il resto ti sarà dato in aggiunta.
Mo addirittura la voce dentro il regno di Dio, ma che sta di?
Vabbè, mica solo i protestanti possono citare...
di il versetto?
No, il versetto. Aspetta, non lo so.
Aspetta, perché... mia moglie sta preparando la scrutazio di questa cosa.
Però, protestanti, poi ci manderete il versetto così noi mettiamo il titolo sotto. Noi sappiamo solo citare parole così, poi non sappiamo dove stanno scritte.
E Matteo.
E sì, comunque sì, è Matteo. E memoria un po' anche di tutte, diciamo, le esperienze che avevo fatto nel corso di quell'anno, dove avevo visto un esempio di fede molto bello, che sentivo anche vicino, sentivo mio, che non avevo mai visto sperimentato da nessuno, perché nella mia famiglia sì, tutti credenti, però vivono la fede in modo diverso. E quindi mi sono detta, no, ma questa roba qui è quella che devo fare, no? Stare qua, ammazzarmi, lavorare 15.000 ore, dopo non sono neanche soddisfatta di quello che faccio e in più non ho tempo per me perché partivo da casa alle 6, 6:30, dipendeva dai giorni, tornavo a casa alle 7, mangiavo, andavo a letto, fine. I giorni che avevo il pomeriggio libero, vabbè, facevo qualcosa il pomeriggio, però comunque... E in più stavo finendo di studiare... E quindi volevo anche finire sta benedetta laurea e laurearmi la laurea magistrale. Quindi questa somma di cose mi hanno portato a dire basta, lascio il lavoro, mi dedico a quello che sento che è più importante in questo momento e così con l'occasione finisco di laurearmi. E avevo insomma un paio di esami fermi lì che ripetevo da N volte e finalmente, insomma, a gennaio praticamente ho lasciato il lavoro. Io volevo già lasciarlo il 31 dicembre, ma la mia responsabile mi ha pregato in ginocchio di non farlo. Insomma, le ho concesso 15 giorni e poi mi sono licenziata.
Comunque chi viene a sti ritiri, non lo so, ma noi non parliamo così tanto di... Ma mai sentito? Cioè,
no, non abbiamo...
Non lo so perché succede questa cosa. Cioè, mi sono chiesta, ma non è che è colpa nostra che... parliamo troppo di troppo lavoro, però secondo me io mi sono risposta, sicuramente forse sarà, perché non può essere che tantissima gente che viene a fare sti ritiri, anche quelli sposati, poi lasciano il lavoro, prendono i part time, si trasferiscono, cioè cambiano completamente, però mi sono anche detta che queste persone, perché in questo ritiro abbiamo assolutamente parlato di questa roba e anche in altri, mi sono anche detta che, cioè mi sono resa conto io personalmente, ma anche Francesco, vivendolo prima di tutto sulla nostra pelle, che veramente quando uno entra a contatto profondo con se stesso e ascolta, diciamo, quella voce dentro, quella verità che un credente chiama Dio e un altro non credente può chiamare verità, va bene uguale, quando fai verità, togli un po' di roba che ci sta fra te e la tua coscienza e arrivi a toccare la coscienza, non è umano lavorare tantissimo, guadagnare comunque cifre non esagerate, cioè che non ti danno neanche una serenità fino in fondo economica, oppure chi guadagna tanto, quello che dice, e anche a noi è successo quando ai bei tempi eravamo ricchi, dice vabbè, ma io non ho neanche, mi ricordo un amico, dice ma io non ho il tempo neanche di andarmi a comprare i pantaloni, cioè guadagno pure 5.000 euro al mese, ma non li riesco ad usare poi quei soldi, non è che quei soldi mi danno in cambio qualcosa, cioè non può essere che i soldi ti danno una settimana di vacanze o la macchina più figa, poi ti abitui a queste cose qua, o la casa più grossa, è bello, però a una certa io vedo che la gente si abitua e non sa proprio che farci, preferirebbe guadagnare la metà, stare nella catapecchia e però magari andare al parco con i figli il pomeriggio. Sì. Francesco questa cosa l'ha sempre detta, lui proprio rosicava tantissimo che lui stava in ufficio e io stavo al parco coi figli e io dicevo beato te che stai in ufficio perché ne la facevo più a sta coi figli perché stavo solo coi figli e io crepavo a sta coi figli e non ce la facevo più e lui rosicava perché non ci stava. Vabbè, quindi io penso che sia una delle primissime cose che come devo dire, che emergono quando uno fa un contatto con se stesso, cioè come spendi il tempo, perché purtroppo oggi spendiamo il tempo forse un po' troppo sbilanciato, ma anche prima ai miei nonni non lavoravano meno di noi, però i miei nonni lo lavoravano insieme ai loro figli, poi anche male, li obbligavano anche, tutto quello che vogliamo, in modo peggio, meglio, non lo so, però comunque vivevano una dimensione di famiglia, cioè stavano insieme anche se lavoravano tantissimo, era diverso questa cosa, quindi forse adesso non è tanto umano, non tanto per il lavoro tanto che si fa, quanto per, non so come dire, le poche relazioni che si hanno per lavorare tanto, cioè costa in relazioni questa cosa. Vabbè, non ti volevo interrompere, volevo sottolineare che non era colpa nostra, è colpa della vostra coscienza che venite a fare i ritiri.
No, è vero, è vero. No, non ci inculcano niente.
E... Sottolinea.
Sì, sottolinea.
C'è chi dice che siamo manipolativi, che magari può essere, non lo so, però...
Tutti sbagliano, cioè...
Può essere però... pure, non... però noi diciamo, non lo facciamo volontariamente.
Ognuno poi usa la sua coscienza per lasciare il lavoro. Questo...
infatti, non è che... Vabbè, quindi sei tornata a casa e hai lasciato il lavoro. E poi che hai fatto? Ci ho lasciato il lavoro e che faccio? Vabbè, finisci l'università.
Finisco l'università. Nel frattempo dovevo, insomma, ho tirato un po' la cinghia su spese e quant'altro perché vivevo già fuori casa da sola. Quindi io ho 25 anni, giusto così? Sì,
diciamolo.
E volevo rimanere assolutamente a vivere da sola. Quindi, insomma, ho fatto un po' i miei conti, ho calcolato per quanti mesi potevo stare a casa dal lavoro senza lavorare e riuscire a mantenermi e ho detto ok, c'è tutto il tempo del mondo, io penso alle cose importanti adesso e poi qualcosa succederà. Anche perché mi piace molto che prima hai detto della verità. Di fatto quello che io avevo capito molto bene è che c'erano delle verità nella mia vita che c'erano sempre state, avevo sempre saputo, ma avevo un po' sepolto da appunto il lavoro, lo studio, il pensare ad altro. E una volta che qualcuno te le fa vedere o comunque insomma riscopri, ritorni in contatto con queste verità, poi non puoi più fare a meno, fare finta di niente. Cioè io mi ero proprio convinta che quelle verità non potevano più passare in secondo piano, cioè...
Quindi non è questione di coraggio, è questione di verità.
Esatto.
Fare delle scelte.
Erano delle scelte basate su delle cose che io sentivo vere per me e che non potevo più scendere a compromessi con queste cose, perché sennò sarebbe stato andare contro me stessa.
Cioè tradire te stessa.
Esatto, mi sentivo proprio morire dentro se facevo una cosa diversa. E quindi ho detto, vabbè, se ci sono queste basi qui, io vado avanti, poi insomma verrà fuori cosa devo fare. E poco dopo in realtà si è iniziato a parlare di Panama, quindi io tutta gasatissima, era il mio compleanno, faccio una mega festa per festeggiare i 25 anni, invito tutti i miei amici e dico ragazzi a me servono i soldi perché io devo andare a Panama, quindi ho raccolto un bel po' di soldi e tutta felice, dopo un po' ci dicono non si fa niente e io dico vabbè E lì dopo che appunto salta Panama, poi...
Beh, però eri contenta, ti sei trovato i soldi che non dovevi spendere. Era, cioè, infatti, un lato positivo c'è stato. Io... Pensa se non facevi il compleanno, era solo una fregatura che saltava Panama.
Sì, infatti.
Almeno ti sei trovato i soldi.
Un po' di soldi ce li avevo. Poi, vabbè, insomma, quello che ho fatto con questi soldi, vabbè.
Che ci hai fatto?
Li ho dati in beneficenza.
Ma no!
Una parte sì e
ma
l'altra...
dai!
E l'altra ho fatto dei regali,
Ma scusa, ma ti servivano?
Dei regali
senza
per
lavoro.
Delle persone importanti, erano dei regali che...
Ma eri senza lavoro, stavi vivendo già di provvidenza, con i risparmi, quelle cose, e fatti regali.
Non erano soldi miei, vabbè, erano soldi per Panama, non potevo usarli
Non seguite tutti questi esempi, tutti no, dai, la verità sì, però ti regalano i soldi per il compleanno per Panama e poi li spendi così, dai, salta Panama, io avrei detto, se fosse una grazia, 800 euro ci faccio shopping, faccio,
vabbè, non erano 800 euro.
Erano di meno.
Però vabbè, insomma, quelli sono andati ormai, ma sono ancora c'ho ancora i soldi, non sono senza ancora.
Non sei diventata povera
e vabbè, poi
quindi sei ricca di famiglia, per questo fai queste scelte?
No, i miei stanno là col conto a fine mese a fare i conti, col mutuo, con questo, con quello. No, non siamo ricchi, nessuno di noi in famiglia è ricco, gli zii ricchi sono troppo lontani.
Ah, ce l'hai gli zii? Tutti hanno gli zii ricchi.
Hanno
io
gli
pure
zii ricchi,
ce l'ho.
Sì, però pure ce non l'ho. Vanno d'accordo con i miei.
E di solito tirchi.
Con i
però
nonni.
Vabbè.
E quindi niente.
Niente. Peccato.
E vabbè, insomma, poi la storia dovreste conoscerla, se no andate ad ascoltarla. No, non la stiamo a raccontare tutta. Dopo
vabbè,
salta Panama, inizia a venire fuori questa cosa che...
Aspetta, salta Panama... E tu nel frattempo però nelle tue preghiere dici vabbè, io però voglio fare l'assistente sociale, così no, ma dico perché non l'hai fatto in un paese, perché non sei venuto in un paesino sperduto dalla Basilicata, cioè tutto il tempo di curare tutti i casi umani che ci sono, ci sono tanti casi umani, tanto tempo e poche risorse forse economiche, però potevi cambiare lavoro così.
Sì, però... sentivo che non era quella la cosa che dovevo fare, che volevo fare soprattutto, e ero un po' alla ricerca anche dal punto di vista lavorativo di qualcosa di nuovo che mi desse più energie, insomma, e quindi ho detto vabbè, aspettiamo, qualcosa si muoverà, intanto finisco di studiare, che tanto questo devo farlo, quindi... E poi appunto c'è stato un invito a Bergamo per una comunicazione di servizio.
Nel frattempo che sto Panama salta, praticamente la sera che salta, il pomeriggio prima, cioè nella stessa giornata succedono questi eventi. Pomeriggio noi eravamo passati da Chiara Mirante a fare un saluto, cioè non la conoscevamo, eravamo passati a chiedere informazioni a Nuovi Orizzonti, ci avevano beccato un appuntamento con l'amministrazione per fare una domanda burocratica, e invece ci troviamo a parlare con Chiara Mirante, che per farla breve gli raccontiamo che cosa è 5 pane e 2 pesci. Penso l'unica al mondo che non conosceva 5 pane e 2 pesci, Chiara Mirante.
Ma come? Che vergogna.
Però a lei li perdoniamo tutto perché è una santa. E lei, quando raccontiamo Rete Labora, ovviamente noi non lo raccontiamo come una delle tante cose che abbiamo fatto. Adesso che venite il 5 novembre a Verona, dove racconteremo tutti i 10 anni, capirete che Rete Labora per noi è stato, ci ha cambiato la vita, a noi. E quindi quando lo raccontiamo in maniera diversa. E a lei è venuto spontaneo, però dello Spirito Santo, non lo so, lei lo Spirito Santo ce l'ha inside, che ti devo dire, non è che fa la preghiera, lei ce l'ha e basta. E lei ha detto, ma avete con quella voce candida, con quegli occhi che io dico, meno male che sono così piccoli perché si t'ammazzano, cioè sono dei fulmini, cioè dei fulmini di fuoco di Dio, di Spirito Santo, cioè. E dice, ma avete mai pensato a fare una comunità? Noi assolutamente, cioè, no, e non lo vorremmo mai fare, ed è una cosa che proprio non esiste proprio, per una serie di motivi, perché non vogliamo che le persone si legano a noi, è un'esperienza, cioè ognuno deve andare a casa sua e camminare coi fatti suoi, e sta roba a noi non ci piace, noi una comunità decente non abbiamo mai vista, Nuovi Orizzonti non l'avevamo conosciuta, adesso la conosciamo un pochino, però non è che conosciamo Nuovi Orizzonti, conosciamo qualche persona di Nuovi Orizzonti e abbiamo un'ottima idea, però non è che... cioè penso che se vai a Nuovi Orizzonti X non ci avremmo, non lo so, ma tutto quello che avevamo visto fino all'altro ieri è stato negativo, quindi Nuovi Orizzonti sta facendo un'eccezione, ma quindi assolutamente no. Torniamo la sera a casa, salta così, ci dicono che non si può più fare Panama, cominciamo a comunicarlo a tutti e tutti cominciano a dire: ma tanto a me non me ne importava niente di venire a Panama, quello che mi interessava è vivere la comunità con voi. Ah, bene. Quindi se andavamo al mare o in montagna era uguale? Sì. E cioè tu stavi andando a lavorare, ammazzarti là, per pagarti 1.000 euro di biglietto, per fare, per vivere un senso di comunità fra di noi? Sì. E se andavamo al mare a Policoro era la stessa? Sì. Ah, ok. Buona a sapersi. E quindi tutti a dire sta cosa. E noi siamo rimasti scioccati. Noi siamo rimasti scioccati da queste parole. Perché non erano mai venute fuori da così tante persone in questo modo. Dopo lo shock ci siamo un attimo ripresi e abbiamo detto ai ragazzi, a qualche ragazzo fra cui Marta, Emanuele, Elena e altri, che hanno sempre detto che volevano stare, vivere lì nel bosco, ma perché non viviamo tutti insieme, ma perché sempre queste cose, sempre a fa battute, ma qua i terreni così, ma qua che si può fare, ma qua quello, ma quello. E noi non abbiamo mai fatti finiti di la frase, perché non esiste proprio, questa roba non vi deve venire in mente, cioè esclusa, lo facciamo nel discernimento, no, finito. Però visto i risvolti abbiamo detto: vabbè, guardiamoci in faccia e diteci, cioè facciamoli dire fino in fondo quello che pensano. Perché Chiara diceva: e secondo voi, dopo un anno di Oret Labora, questi ragazzi hanno questo desiderio così forte di venire in Basilicata senza bagno, senza acqua calda, secondo voi è un entusiasmo? Beh, perché no? È una bella esperienza e quindi si sono legati e quindi così. Ah, secondo voi è normale? E noi, bah, sì. Vabbè, e quindi ci siamo ritrovati, però prima, diciamo, Marta ci ha avuto un, come devo dire?
Uno spoiler.
Uno spoiler, perché nel frattempo stiamo facendo il tour di Tromba Amica, il Tromba Amica Tour, che è la presentazione di un libro che si chiama Tromba Amica d'eccezione, che trovate su Amazon. E quindi il secondo tour, il tour del Centro Italia, io ho detto a Francesco: senti, ho proprio bisogno di farlo da sola, cioè di andarmene in giro, di guidare da sola, di stare da sola, tranquilla. Quindi, visto che siamo mancati troppo da casa e sono io indispensabile nel tour, tu stai a casa, io lo faccio da sola perché per me è un riposo. Ok, così chiama Marta e dice: ho saputo che fai il tour da sola, posso venire con te? Va bene. Tipo, non c'è mai pace.
Fatevi una vita
ragazzi. E quindi a un certo punto le dice: ma che cosa dobbiamo venire a fare solo noi a Bergamo? Fra l'altro 19 marzo, perché era l'unico giorno che Elena era libera, che tutti erano liberi, l'aereo costava 20 euro. Va bene. No, poi te lo racconto. Io non avevo il coraggio.
Vabbè, è facile storcere parole ad Alessandra.
Poi io parlo tanto, sì. Quindi è facile. Io non ho tanti segreti, faccio difficoltà a avere segreti. E quindi dopo lo spoilero tutto e lei non dice una parola, cioè mentre guidiamo lei zitta, e dico: oh, parla, perché mo, cioè, ho detto io di male, cioè io non voglio fare questa cosa, però, cioè, anche perché ti ho detto, tu non hai mai detto di voler rimanere alla Baita, però non so perché per me Francesco cioè ci sembra di farti un torto a non dirtelo adesso, cioè subito con gli altri, e quindi ci viene quindi se te lo dico prima, così non viene a perdere tempo a Bergamo. Dobbiamo di questo, se abbiamo pensato male di te, cioè di questa cosa che tu non l'hai mai detta, quindi magari è solo una nostra fantasia, quindi se abbiamo fatto un pensiero di troppo, diccelo e non ci venire. E invece
io ho detto: no, vabbè, ma vengo che mi interessa. No, in realtà, se io, Marta, persona razionale che sono, penso di mollare tutto, lasciare il mio fidanzato a casa, ciao Simone,
venire ciao, Simone, giù sei in un eroe.
Senza bagno, senza l'acqua calda, in mezzo al bosco, con gli animali. Ecco, cioè, se voi chiedete alle persone che mi conoscono, di solito non sono proprio la persona adatta a questo tipo di cose, cioè proprio no. Quindi...
Non sei amica di Tarzan.
No. Quindi io, cioè, effettivamente, come dicevano loro, una cosa così per me non l'avevo mai pensata neanche, ma proprio zero. Infatti, sono venuta a fare ore tre ore a uno in cucina, cioè no, a zappare. Però, quando lei me l'ha detto così... A me è proprio, è stata come una rivelazione, ho detto no, ecco cosa si potrebbe fare,
ecco,
ecco cosa stava pensando il signore, io non lo sapevo. E soprattutto perché poi un'altra cosa forte che sentivo, una verità forte che io sentivo, era che dopo aver ricevuto tutto questo sconvolgimento nella mia vita, tutta questa testimonianza, tutta questa presenza viva di Dio, eccetera, non potevo più fare a meno e far finta che non fosse successo niente, anche perché le persone poi quando torni da una cosa così, cioè ti vedono in faccia e ti dicono ma che hai? Cosa è successo? E quindi cioè, sentivo proprio l'esigenza di rendermi testimone di questa cosa, di poterlo dire agli altri, far vedere agli altri con la mia esperienza, con la mia vita, quanta bellezza c'era in tutto ciò. E quindi questo un po' si coniugava bene con l'idea che ci avevano loro. E infatti, cioè, io non sono mica venuta qua per zappare tutto il giorno. Cioè,
zapperò, l'hai specificato, io non zappo.
Io zapperò, però farò qualche lavoro, qualcosa, perché comunque alla fine mi piace.
Alla fine lo fai comunque.
L'ho riscoperto molto, anche quindi per chi non ama queste cose, provate perché
hai fatto la falce, hai falciato tutto in mezzo agli ulivi, ci siamo ammazzati.
È terapeutico, ragazzi, meglio che 70 euro di terapia.
È gratis, vi paghiamo noi, vi facciamo mangiare noi.
E quindi quando lei mi ha fatto questa proposta così, ho detto no, vabbè, ci voglio pensare anche io, perché posso dare il mio contributo in qualche modo. E quindi da lì, vabbè, sono iniziati dei mesi di tribolazioni, cose, anche perché mi ha fatto molto ridere, perché ho ascoltato il podcast dove Laura e Angelo raccontavano la stessa cosa. E loro tutte rose e fiori, no? Perché appena siamo tornati a casa abbiamo trovato chi veniva a stare a casa nostra, e poi è successo questo, e poi la raccolta fondi, e poi quello, e poi quello. Ho pensato, ma a me proprio ste robe? No. Comunque, vabbè. E sono iniziati un po' questi mesi di discernimento, sia da sola, perché ovviamente loro ci avevano detto di prenderci del tempo nostro per fare un discernimento personale su questa cosa, che non doveva essere un entusiasmo, e non dovevamo neanche lasciarci coinvolgere da loro, dalla loro scelta che fosse o meno questa cosa. E poi vabbè, diciamo che dopo un periodo di alcuni mesi di discernimento, poi c'è stata Pasqua, dove siamo tornati qui e ci siamo fermati io, Emanuele ed Elena qualche giorno in più, proprio per stare insieme, per fare un po' di discernimento insieme su questa cosa. E poi dopo ci siamo detti ok, se siamo ancora convinti adesso dobbiamo proprio fare una prova un po' più consistente. Quindi abbiamo detto a luglio veniamo giù, e stiamo giù più che possiamo. E quindi a luglio abbiamo fatto Laura e Elena, Elena e Manu 2 settimane, io mi sono fermata 3 settimane qui in Basilicata, e abbiamo fatto una bomba.
Il mondo.
Cioè praticamente preghiera tutti i giorni, discernimento e la lettura, adorazione.
Tipo revisione, cioè, alcuni li ho capito che lo chiamano revisione di vita, quello che avevo...
Sì. Quello
che abbiamo detto, vediamo cosa ti ha portato qua, i passi
abbiamo
di tutta la tua vita.
Esatto, tutti i passi importanti della nostra vita, abbiamo cercato di trovare un collegamento tra questi e che cosa magari questi passi ci dicevano nel presente rispetto a questa decisione di dover venire a vivere qui. E ovviamente sì, sono venute fuori cose grosse per tutti, perché quando vai così in profondità poi esce di tutto. E niente, io sostanzialmente quando sono partita per tornare a casa avevo capito che per me era un sì, solo che iniziava la parte bella della cosa, che era dirlo alle persone a casa, organizzarmi e capire quando, come scendere, cosa faremo, insomma c'era tutto, era un sì, però poi dopo il sì c'era un grandissimo punto di domanda dove non sapevamo assolutamente niente. E il che rende ancora più interessante il fatto di raccontarlo a delle persone, perché sì, vado giù in Basilicata, sì, starò via 9 mesi, 1 anno, non lo so, ma quando torni non lo so, ma cosa fai non lo so, ma dove vivi, bisogna vedere, perché lo zio forse ci dà la casa, però no, forse non ce la dà più, quindi non lo so, quindi era tutto non lo so. Quindi giustamente delle persone razionali che non conoscono la cosa si dicono: ma che stai a fare? Cioè,
e hanno ragione loro.
E hanno ragione, cioè come dargli torto? Io così un po' interdetta dicevo: eh sì, lo so, però capirai, no? Fidati che... Solo che insomma, vabbè. Quindi torno a casa, la prima persona a cui l'ho detto è stata il mio fidanzato. Abbiamo passato un momento molto...
romantico, immagino.
Romanticissimo.
Di gioia.
È stato un momento molto difficile. Eravamo proprio sul punto di lasciarci. Cioè ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto sì, ok, quindi cosa stiamo a fare qua io e te? E poi da lì, insomma, c'è stato tutto un risvolto, una consapevolezza di tutti e due, un impegno che ci siamo presi entrambi di voler, insomma, andare avanti, continuare, metterci... energia, impegno come si deve, e da lì c'è stato un po' il punto di svolta, quindi è cambiato un po' tutto e abbiamo iniziato anche a metabolizzare insieme il fatto che avremmo passato 1 anno a distanza, perché insomma non è proprio una cosa che metti in conto quando inizi il fidanzamento.
Io l'ho sempre detto che Simone, cioè o se ne va, che è la cosa più logica da fare, perché cioè, a reggere una che va in Basilicata, ma come lo spiega agli amici? Non so, vergogna, cioè nel senso è imbarazzo.
No, lui dice che io vado in Basilicata a fare volontariato e si limita a questo punto.
Perché lo sanno tutti che è come l'Africa.
Sì.
E quindi va a fare volontariato in Basilicata, ci sta, bravo.
Non dà altre spiegazioni. Ma poi se gli chiedono di più gli dice di parlare
non lo
con
so. Mitico, mitico. Cioè, o lui arrivava a un punto di dire basta, questa è matta veramente, oppure si è imbarcato nell'avventura di provare a capire quello che pensi, che secondo me non è proprio semplice, è abbastanza irrazionale molta roba. Però è venuto pure qua una settimana a settembre, ha detto fammi vedere questa che ha trovato, e si è trovato 3 pecore, l'orto già finito, devastato da, come si chiama, dal ghiro e dall'istrice. Poi si è trovato delle strade stupende, piene di...
Innamorato delle strade.
Innamorato delle strade della
vedere
Basilicata.
Vedere queste strade sperdute dove per chilometri e chilometri non c'è niente e nessuno.
Però ci sono le volpi.
Sì, questa è l'unica cosa che ha apprezzato
davvero. È molto sauvage. E poi comunque è bellissima, dai, questo non lo può negare. Siete al mare, di qua e di là, in montagna, di qua e di là, scusa, che vuoi, c'è Matera, c'è il mare, c'è la montagna, c'è pure l'acqua che dici che da voi non c'è niente. Qua abbiamo l'acqua, gli ho detto, allora, quando torni, non parlare troppo bene della Basilicata, poi vengono le persone. Però c'è avuto un problema che ancora non è risolto, sì. Che è quello della casa.
Esatto. E appunto, quindi grandissimo appello, amici vicentini e conoscenti, io ho questo bellissimo, bellissimo appartamento tenuto benissimo.
Io non l'ho visto, però ho visto nelle videochiamate, che bello
vicino,
davvero.
Vicino al
nuovo,
centro.
Molto nuovo, vero?
Molto nuovo, a 10 anni. E vicino al centro, vicino alla stazione, vicino all'università dove ci sono le sedi staccate di Vicenza.
Ma soprattutto è stato il tuo appartamento,
è
cioè
stato
questo
il
è il valore,
mio appartamento,
questo è il valore dell'appartamento.
È già arredato, ha già le pentole, gli asciugamani, i detersivi, tutto quello che vi può servire, perché io non posso portarmi tutto in Basilicata, quindi ha tutto il necessario per andarci a vivere domani, letteralmente domani. Quindi Io non ho ancora trovato nessuno che ci venga ad abitare finché io sono via. Se nessuno viene ad abitare, mi tocca lasciare l'appartamento, così quando torno, oltre a dovermi cercare un lavoro, cercare di capire cosa fare della mia vita, devo anche cercarmi casa, che non è una cosa semplice per chi sta, neanche per chi sta al sud, ma per chi conosce
infatti,
per chi conosce la zona, cioè comunque trovare un appartamento con garage tutto fornito e tutto non è cosa semplice, perché in affitto non c'è più niente. Quindi, se conoscete qualcuno, scrivetemi, contattatemi.
Marta Lorenzato su Instagram.
Esatto.
Adesso ti riempio la casella. Tanto tu questa settimana non so se riesci a guardare.
No, esatto, ci risentiamo dopo il 22 di ottobre.
Se trova qualcuno, la molla a qualcuno, la subaffitta, e se no la molla.
Pace.
E ciao.
E quindi, appunto, tra le varie cose da organizzare c'era l'appartamento, che sono ancora qua che cerco di capire, perché tante persone mi hanno chiesto, sono venute a vederlo, però poi no, però non so, no, però volevo convivere, no, però volevo fare questo, e insomma, quindi
nessuno acquagliato,
qualcuno
di deciso,
per favore, no,
perdi tempo, maschi, femmine, ma decisi,
sì, tutto, va bene tutto.
Ok, io volevo dire questo, volevi dire qualcos'altro?
No, beh, poi solo per aggiungere la bellezza di dirlo ai propri parenti di questa esperienza, che ovviamente hanno accolto
un applauso, con hanno fatto una festa,
mamma, proprio
immagino.
I saluti, una gioia. Però so che se dovranno capire un giorno capiranno, se non capiranno va bene lo stesso, gli voglio bene comunque.
Ottimo, ma tanto non è che ti sei trasferita, cioè fai a giugno, te ne vai, ve ne dovete andare a giugno,
sì,
però.
Sì, ma
eh?
Sono a 1000 chilometri di distanza.
Ok, ma si prende un aereo, costano poco, un treno. Cioè,
però è mentalmente
adesso
difficile.
Risaliamo fra 15 giorni che ci sta il 5 novembre a Verona, poi c'è Natale, poi c'è Pasqua e poi c'è... figurati! Cioè, secondo me ti vedono più adesso, perché quando torni vai a trovare tutti, quando stavi là che vedevate una volta al mese. Secondo me non si accorge... Ma potevi non dirglielo.
Stavo per non dirlo a qualcuno.
Cioè, secondo me potevi non se ne accorgeva nessuno dei parenti. Allora, questo Ret Labora, dobbiamo aggiustare la casa della zia, cioè... togliere tutto, ripulirla, imbiancare, aggiustare la finestra rotta, la porta che è deceduta, però la teniamo ancora in vita, però ufficialmente
merita, però dai.
Merita, è bellissima. E dobbiamo veramente fare, devo comprare lo stucco, mi sono dimenticata, ma quando ritorno in paese in questa settimana sicuramente a prendere la carne, qualche mozzarella, lo devo comprare. E quindi veramente una delle cose principali di questo Ret Labora è sistemare la casa per te. Io spero che questa settimana ce la facciamo a farla.
Conto su chi? Sui baldi uomini.
Sui baldi uomini. Tanto loro non ascoltano il podcast che esce lunedì mattina, loro sono qui domani. E domani, ragazzi, qui ci sta tanta attesa, tanto fervore. Domani inizia ora Ret Labora 4. Veramente fortissimo, io e Francesco siamo proprio felici di questa cosa, perché è come il quarto figlio, cioè ci stiamo godendo tantissimo le cose belle, senza stancarci tanto, perché abbiamo Angelo e Laura che si sono fatti in quattro, quindi noi abbiamo fatto meno della metà delle cose che dovevamo fare, e quindi è stato molto più leggero organizzarlo. E non siamo distrutti prima di iniziare, ma siamo sereni e carichi. E poi c'è il mitico Enrico. Cioè, mamma Enrico mia. Torna a fare Ret Labora.
Sarà la svolta.
E quindi, ragazzi, cioè, se c'è Enrico che ci fa morire dalle risate, cioè, questo Ret Labora sarà una Pasqua. Cioè, anche se è ottobre, è una Pasqua. Poi la cosa incredibile, ti fa un caldo che si crepa. Io sono smanicata. Fa un caldo che si crepa, però stanno cascando le prime castagne. Ma lunedì piove, quindi forse escono i funghi, se piove veramente, se piove abbastanza. Quindi sarà un'estate-autunno, non si capisce, un'autoestate, non lo so che cos'è. Però questa cosa qua, sebbene sia strana, ma qui succede, non è così raro questa cosa, sebbene sia un po' strana per alcuni, In realtà sarà proprio bello perché ci permetterà di viverlo benissimo, perché è proprio il momento più bello, il momento ideale per fare una cosa del genere. Poi faremo l'orto, aggiusteremo un po' il selciato davanti casa, c'è chi cucina, chi farà la strada, la legna, insomma ci sarà da spaccarsi la schiena. Intanto iniziamo domani che io faccio il pane e la pizza, quindi appena arrivano, zac, pizze a morire, sarà
Bisogna
fantastico.
rifocillarsi bene
No,
per
vabbè.
iniziare.
Domani iniziamo alla grandissima col botto. Poi lunedì piove e poi dopo ritorniamo. Quindi tutte le aspettative, ci diamo una calmata. E poi martedì viviamo la settimana come si deve. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare te che hai raccontato la tua storia, che non è scontato dire i fatti propri. Comunque, sono cose intime che il Signore lavora nella vita, e quindi grazie. E poi volevo ringraziare voi che l'altro giorno ho messo il link per 2 volte in questo periodo, ho messo il link per le donazioni sulle storie e veramente siete stati super generosi e ve lo dico, ve lo sottolineo, senza di voi non era possibile fare Oretta Labora 4. Ogni Oretta Labora spendiamo sempre di meno perché siamo più bravi a fare la spesa, perché gli attrezzi già molti ce l'abbiamo, quindi compriamo sempre meno cose, però ogni Oretta Labora ha una cifra comunque alta. Quando dico alta, dico che questa volta stiamo spendendo più o meno 2.000 euro, che non è che noi ce l'abbiamo, cioè noi viviamo con le donazioni che fate voi ogni mese, quindi non è che sono miliardi. E quindi veramente siete stati generosi, ma io dico pure 5 euro, 10, tantissimi di voi veramente hanno fatto donazioni piccole, ma vi garantisco che siccome siete stati tanti, vi garantisco che quei 5 euro non sono pochi e fanno tanto la differenza. Poi ringrazio anche chi ha fatto donazioni più generose, perché quelle quando arrivano quelle donazioni dico ok, chiamo il macellaio, perché fa differenza se lo chiamo per due cene o 3 cene, quindi veramente posso andare dal macellaio o posso andare dalla fruttivendola. E quindi vi ringrazio col cuore e sappiate che siete lì con noi, chi prega per noi e chi fa delle donazioni, sappiate che ogni giorno, ogni volta che diremo le lodi, ogni messa sarà per pregare insieme con voi, per ringraziarvi e perché possiate anche voi vivere le grazie che ci vengono date, veramente che il Signore vi raggiunga ovunque siate. Detto questo, noi ci aspetta una settimana incredibile, noi vi auguriamo una settimana bellissima anche a voi e ci risentiamo lunedì prossimo se siamo vivi, perché non lo so, lunedì se riusciamo, cioè forse lunedì mattina riusciamo a registrare il podcast, anche se lunedì noi ci abbiamo tipo 3 appuntamenti, tipo l'ingegnere per il sopralluogo ennesimo della casa da ristrutturare, perché Marta mo sta appoggiata alla zia, insomma, dovremmo ristrutturare sta casa, perché quello che di cui si occuperà Marta insieme a Angelo e Laura sono servizio in parrocchia e soprattutto accoglienza lì alla baita, però non abbiamo dove accogliervi, ecco, quindi bisogna ristrutturare e stiamo vedendo se ci sono i bonus, se come si fa. Poi ci sta il muratore che deve venire a aggiustare la canna fumaria, questo, un po' di cose di pasticci che abbiamo fatto noi a casa. E poi ci sta il trasloco da cominciare, altro, quindi lunedì non lo so se ce la facciamo a fare il podcast. Se respiriamo dopo questa settimana, forse lo registriamo, altrimenti lo registriamo martedì e vi raccontiamo tutto quello che è successo. Noi vi salutiamo, corriamo a messa, a pregare veramente, iniziare questa Oretta Labora da adesso con questa messa. Un abbraccio a tutti, buona settimana.
Ciao.